è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci, 18:35 minuti, i numeri per chiamarci li conoscete, ma ve li ripeto sempre così per sicurezza: numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it, e andiamo ai titoli TG2.
Obama, evitata la catastrofe economica, il piano di stimolo ha funzionato, i risultati si vedono, faremo ora tutto il possibile affinché l'economia torni a girare. L'allarme della Corte dei Conti, boom di denunce per la corruzione nella pubblica amministrazione, il capitolo doloroso delle spese inutili nella sanità, molti interventi chirurgici inutili. Bertolaso, lettera aperta agli uomini della Protezione Civile, mi sento su un patibolo che non ho meritato, fango da un processo mediatico, si è dimesso Achille Toro, magistrato indagato per gli appalti. Trapianti, 3 donatori offrono il proprio rene gratuitamente ai malati che non conoscono. È la prima volta che accade in Italia, la legge regola la donazione tra consanguinei.
Eccoci qui, allora abbiamo studio aperto è 3, i titoli di studio aperto è 4, i titoli di studio aperto è 5, non ci sono. E allora Valerio Staffelli consegna il tapiro trasformato a studio aperto, eccoli lì.
Un rimbombo, la terra che trema, la fiammata di un traliccio abbattuto e poi inarrestabile la collina che precipita a valle. Ancora allarme in Calabria, ecco le nuove immagini della frana di Maierato in un video amatoriale. E nella regione colpita dall'emergenza arriva Bertolaso, in una lettera aperta agli uomini della Protezione Civile denuncia: contro di me giustizia sommaria, mi hanno messo sul patibolo, mi sento un alluvionato. La rissa, il sangue, nel souk di Milano rispuntano i coltelli, un algerino ferito, 2 in manette, avevano litigato per una stanza a pochi passi da Viale Padova, nel quartiere torna la paura. Arrestato il conduttore della BBC che aveva ammesso di aver aiutato a morire il suo compagno malato di AIDS, soffriva troppo, l'ho soffocato con il cuscino, aveva detto in una confessione shock. Cremona, rapito un cane campione che vale migliaia di euro, caccia i sequestratori, ripresi in un video, i carabinieri, siamo sulla pista giusta, ai nostri...
Sorbi, grazie, come la...
Come stai?
Bene, grazie, lei?
Ma comodo.
Permesso, l'abbiamo trovata così, d'amblè, di velocità, come sì, di solito sì. Fa striscia.
Questo che cos'è?
Guardi un po', è un tapiro d'oro versione gatto, cat. Per quello che è successo al Ressor, ragazzi, è così successo. Questa storia dei gatti che si mangiano. Beh. Ma lei l'ha fatta apposta perché ha fatto uno scherzo, no, di carnevale o la verità?
Ed ecco la versione di Bigazzi che parla per la prima volta a Striscia la Notizia dopo gli avvenimenti della settimana scorsa e dopo la buriana che ha travolto anche Radio 24 e il conduttore della Zanzara. Bigazzi dice: gli animalisti sono razzisti, sentitelo.
Il gatto oggi è un animale straordinario.
Come fa no, aver detto quelle cose allora durante la trasmissione?
No, oggi non si mangia perché
non si mangia.
Diciamolo. A parte la proibizione di legge.
Perché lei mi ha detto anche che gli animalisti sono un po' razzisti.
E lo ripeto, perché il coniglio si può mangiare? Non dico niente quando si mangia il pesce spada, che è come mangiare un leopardo. Non dico niente quando si mangia l'agnellino dal latte.
A parte che non è vero, perché gli animalisti che abbiamo sentito ieri in trasmissione se la prendono in realtà contro tutti quelli che mangiano gli animali e sono dei vegetariani di ferro, però sono anche moderati, sono anche pragmatici, almeno quelli che abbiamo sentito ieri. Staffelli cerca di far dire a Bigazzi che i gatti non si mangiano, di lanciare questo messaggio, sentitelo al Bigazzi.
Lei ribadisce che i gatti non si mangiano, lo dica a tutti così tutti lo sanno.
Ma i gatti non si mangiano.
Non si mangiano i gatti.
L'ho mangiato, ma in un'altra vita, 70 anni fa.
70 anni fa, in un'altra vita. Qui naturalmente scherza Bigazzi, noi li mangiavamo, sentitelo ancora, non adesso, quando eravamo poveri negli anni 30, negli anni 40.
negli anni 30 uh-huh. e negli anni 40,
durante la guerra, quindi
la guerra è venuta dopo, ma gli anni 30
prima
e mi permetto di dire si stava ancora peggio.
Certo,
io vivevo in campagna, i miei genitori erano contadini uh-huh. e capitava che si ammazzava il gatto, ma si ammazzava il gatto non perché non avessimo coniglio o altro, è che a Arezzo i conigli avevano un prezzo uh-huh. mentre il gatto non lo voleva nessuno, però la carne bisognava mangiarla anche noi uh-huh. e ogni tanto la mia mamma faceva il gatto.
Quindi lei ha raccontato un aneddoto storico durante il suo programma.
Come giusto? Faccio sempre.
Beh, un aneddoto storico, in realtà non è proprio così, lo abbiamo ascoltato più volte, 800 24 00 24, ma la vicenda Bigazzi è entrata anche al Festival di Sanremo ieri sera, addirittura in apertura, nel momento forse di ascolto più forte del festival, Bonolis and Laurenti, sentite.
Pare che questa sera Antonella Clerici farà un minuto e mezzo di silenzio per Bigazzi.
Ma è quello della prova del cuoco?
Esatto.
Ammazza, ma pure Bigazzi eh?
Ma che è tutti morti per lei? No, sta benissimo, è che l'hanno mandato via dalla prova del cuoco perché dice che si mangiava il gatto, hai capito? Allora lei che ha fatto la prova del cuoco fa un minuto e mezzo di silenzio questa sera.
Ma perché un minuto e mezzo?
Un minuto per Bigazzi, 30 secondi al gatto, gli volemo da poraccio, che pure lui c'ha... un po' d'umanità, santo cielo! Oh. E poi tutti che farneticano, che gridano!
Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo, nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza, come te non c'è nessuno.
La difesa di Bertolaso ieri sera a Ballarò, se qualcuno di voi l'ha visto, se qualcuno di voi ha ascoltato Bertolaso, voglio capire se a vostro parere è stata convincente oppure no, sentitelo.
Io le dimissioni le ho date 5 minuti dopo che è suonata la porta di casa mia e il colonnello dei carabinieri mi ha consegnato l'avviso di garanzia. Prima ancora di informare la mia famiglia, che fortunatamente in quel momento non era in casa con me, ho parlato con Palazzo Chigi, li ho informati di quello che stava accadendo. Ovviamente ero abbastanza sconvolto dalla vicenda, ma ho immediatamente preannunciato l'arrivo della mia lettera di dimissioni.
A un certo punto Di Pietro dice: ma le dimissioni non è che si ritirano, si danno e basta, come ho fatto io.
Sul piano personale, ognuno si affida alla magistratura. A me è successo da ministro. Mi trovavo a Istanbul, mi è arrivata una visita di garanzia di un fatto, ma infamante, ma che è più infamante, forse vede lei il suo più infamante del mio, ma per me era infame proprio. Dopo 12 secondi mi sono dimesso. Non è vero che non ho accettato le dimissioni. Le dimissioni sono atto proprio, si danno, non si chiedono le accettazioni. Si danno e si ripetono le dimissioni se ci si crede veramente. Se lo si chiede come schermo, te lo dico col cuore in mano. Te lo dico così. Ma voglio aggiungere subito. Si danno le dimissioni. Cosa mai
posso fare? E il direttore dell'unità, spesso ospite a Ballarò, dice: beh, in fondo è come il direttore di un giornale quando e non c'è l'omesso controllo, è responsabile e dunque si dimette. In realtà non è che ci sono queste dimissioni a catena dei direttori dei giornali, bisogna dire. E comunque il principio è questo: siccome non ha controllato quello che avveniva sotto, da parte dei suoi sottoposti, si deve dimettere. De Gregorio.
Io capisco che Bertolaso dica: ma la burocrazia, le leggi sono tali per cui se non facciamo in fretta non facciamo bene. Però poi quando vado a leggere le intercettazioni dei due imprenditori che si vantano di aver fatto lievitare gli appalti alla Maddalena per i famosi alberghi del G8 della Maddalena del 23%, dicendo i progetti adesso costano 70 milioni in più di opere e 2 milioni di euro sono per te, io penso che quelli sono soldi nostri e penso che lei, che era il responsabile di quei lavori, di queste persone si doveva occupare. Avrebbe dovuto. Io quando il mio giornale pubblica una notizia falsa, anche se non l'ho scritta io, ma persino se non l'ho controllata io, sono ugualmente responsabile, perché è il giornale che dirigo e sono responsabile oggettivamente. Quindi questo vale anche per lei. È per questo che io credo, lo dico fin dal primo giorno, che a tutela del buon nome della Protezione Civile lei avrebbe dovuto dare le dimissioni.
Non c'è nessuno.
E siamo qui alla 18.46 con il direttore dell'unità, Concita De Gregorio, che è sicura che ormai c'è un sistema di malaffare. Questo è certo, perché ha letto tutte le intercettazioni. Sentite.
Le carte sono abbastanza chiare e dimostrano un sistema.
Sì,
le carte sono abbastanza chiare e dimostrano un sistema che è un sistema di malaffare. Allora, se il governo del fare alimenta il malaffare, diciamo, il sistema, il sottobosco che si evince da questa struttura di potere, la famosa gelatina, è un sistema di malaffare, obiettivamente. Se volete parliamo del Salaria Village, parliamo di quello, come dire, anche nel dettaglio, ma è chiaramente un sistema di malaffare.
Come te non c'è nessuno, tu sei.
E allora parliamo nel dettaglio. Per esempio, il Salaria Sport Village, secondo la De Gregorio, è un luogo di perdizione. Oltre a essere un centro sportivo, è un luogo di perdizione dove ci si vende per 1.000 euro, dove la gente si prostituisce. Sentite.
Tutti questi soldi, le ragazze, persino tutto il giro di prostituzione. Il problema non è Francesca, non è la ragazza, il massaggio, perché il problema è in cambio di che cosa questi signori elargivano una serie di benefici.
Si parla di favori
in cambio
sessuali,
di che cosa?
In cambio
allora
di...
in questo caso io non penso che sia questo il punto, perché è un pagamento in cambio di qualcos'altro. Se poi vogliamo essere molto precisi, nel caso specifico il Salaria Village era comunque anche un posto dove nel malaffare generale c'erano ragazze che non facevano soltanto massaggi, perché quando la signorina Regina Profeta
bisognerà vederlo
dice,
nella...
non è il caso di Francesca, però qui c'è la signora Regina Profeta che dice
sì.
Porto tre ragazze per il Salaria Village, prendono 1.000 euro a testa. Io
non
ho fatto,
per fare
io
cosa,
ho fatto tanti massaggi
giudice,
nella vita
dice,
per lussazione e altro, ma non costavano 1.000 euro.
Antise.
Allora, le ragazze che costano 1.000 euro non fanno i massaggi.
Vabbè, insomma, se io fossi il responsabile di questo Salaria Sport Village, avrei qualcosa da ridire. 18.49, 800 24 0024, ascoltatori. Andiamo a Napoli. Giuseppe, buonasera.
Buonasera, Crociani, come va?
Bene, dica pure.
Io rimango molto dispiaciuto, anche perché sono di sinistra, insomma, ho 50 anni. Sono sempre stato di sinistra. Vedere una sinistra così bacchettona, a volte la sentendo la De Gregori con questo discorso del Salaria Village, mi vengono i brividi, perché non appartiene alla nostra cultura essere così bacchettoni, lo farei fare ad altri.
Caso mi scusi, non è questione di bacchettonismo, non è che la De Gregorio se la prendeva con chi si fa fare o chi fa i massaggi o qualcos'altro. Secondo lei appare abbastanza certo che c'è un sistema di malaffare in cui c'è anche un giro di prostituzione collegato con gli appalti, con i favori, eccetera, eccetera. Dunque non è bacchettonismo, eh?
No, il fatto di favori sessuali, eccetera, in cambio di appalti, eccetera, lo vedo ridicolo. Il mondo degli affari è un mondo molto più concreto, che non si lascia andare a queste sciocchezze.
No, ma quello può darsi che ci siano favori. Sono cose tutte da accertare. Qui c'è la cattiva abitudine di prendere le carte di un'inchiesta e di dare alle carte di un'inchiesta, come avviene ormai su moltissimi giornali in questi giorni, il valore di una sentenza.
Esatto, e andando a distruggere quelle che sono anche delle strutture governative come la protezione civile, che sta operando in maniera eccellente ed è sotto gli occhi di tutto quello che ha fatto. Io sono napoletano, quindi sono veramente riconoscente a Bertolaso e quello che ha fatto nella mia città, che veramente è stato tragico per me.
Sì, Giuseppe, però una cosa è la riconoscenza a Bertolaso per quello che ha fatto a Napoli, una cosa sono gli accertamenti, certo. Per carità.
No, accertamenti, ma quali?
Cioè, non è che bisogna ricordare ogni volta. Non è che bisogna.
Nei confronti di Bertolaso c'è solamente questo discorso del Salaria Village e poi quello che dice la De Gregorio relativo al fatto che dei personaggi della protezione civile abbiano fatto delle cose e lui non abbia vigilato. Ma un personaggio come Bertolaso certamente prenderà atto di quello che è successo, dell'indagine
sì.
Che ci sono su queste persone, e ci sarà un'indagine all'interno della protezione civile.
Sì, Giuseppe, ci potrebbe essere anche una responsabilità politica da parte di un responsabile, di parte di un dirigente dello Stato come
Bertolaso. Ma non è un politico Bertolaso, l'abbiamo sempre detto, anche quando se ne è uscito con affermazioni che potevano essere politiche per quanto riguardava l'intervento lì ad Haiti e i suoi commenti.
Sì, quando uno diventa sottosegretario automaticamente diventa un politico, diciamo
la
verità.
Ma è un tecnico, non è un politico Bertolaso. Bertolaso l'ha sempre dimostrato, è un bravissimo.
Guarda, Giuseppe, io non sono di quelli che pensa che Bertolaso si debba dimettere domani, che però ci sia un problema di controlli che anche Bertolaso poteva in realtà dispiegare. Poi io capisco che ha tantissime cose da fare. Ieri sera si è difeso dicendo: io non faccio il poliziotto, non faccio il finanziere, non faccio il magistrato, e dunque non posso controllare. Non posso controllare tutto. La ringrazio, Pier Giorgio da Milano. Buonasera.
Sì, buonasera.
Dica Pier Giorgio.
Niente, allora volevo un attimino intervenire riguardo Bertolaso e l'opportunità o meno delle sue dimissioni. Ho guardato un pochino ieri la trasmissione, ho letto un po' nei giorni scorsi sul giornale sui suoi interventi. Ecco, la sensazione che a me dà, o comunque che ha dato ieri, è quella di uno che è un pochino ingenuo, ripeto, non so quanto poi sia voluta, costruita, però l'impressione che ha avuto di una persona abbastanza ingenua, ma insomma che cade un po' dal pero, no? Io non sapevo nulla, non potevo controllare tutto, sono sul campo, non sono un poliziotto e quant'altro. Però,
cioè, secondo lei è stata una difesa debole?
Sì, è stata abbastanza, ripeto, probabilmente anche voluta, anche studiata a tavolino, ma sicuramente ingenua. Cioè una persona, allora, io lo vedo, al di là del fatto che volessero, e poi non l'hanno fatto, trasformare in SPA la protezione civile, però voglio dire, è a capo della protezione civile, è responsabile,
sì.
Credo che sia responsabile di tutto quello, di tutto l'ingranaggio complesso,
sì,
che
sì, allora...
è la protezione civile. Voglio dire, se sei a capo, un po' come mi rilascio un pochino al discorso del Gregorio fatto ieri, no?
Sì.
Non puoi esimerti dal non poi rispondere di eventuali
cioè se i tuoi quelli che hai scelto si sono comportati male, a quel punto devi pagare anche tu. Questo è il suo ragionamento.
Secondo me quantomeno ne sei responsabile e ne devi un attimino, voglio dire,
cioè, insomma, andiamo al sodo, Pier Giorgio, secondo lei ci sono tutte le condizioni per la dimissione di Bertolaso?
Quantomeno io
ma i casi sono due: uno si dimette o non si dimette, tertium non datur.
Io personalmente, se fossi lui, mi dimetterei.
Benissimo, 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 grazie. Alessio da Lodi, buonasera Alessio.
Sì, buonasera. Beh, innanzitutto complimenti per l'introduzione al programma. È come trovarsi davanti a una tavola imbandita per la discussione. Io magari porto un piatto nuovo. In pratica il tema è questo. Il giudice Nicastro si è presentato per l'Italia dei Valori, se non sbaglio, in Puglia.
Sì.
Qualche giorno fa ho aperto il giornale e ho letto: io ho la ricetta giusta.
Mm.
Beh, questo mi sembra davvero paradossale, cioè, è un po' anche inquietante. Si fa tanto parlare in tutti, diciamo, i programmi che si occupano di politica, di conflitto di interessi. Io sono assolutamente convinto che il conflitto di interessi vada risolto per quanto riguarda...
E dunque, secondo lei la presenza di un magistrato candidato nelle liste di un partito nella stessa regione dove il magistrato ha operato è un conflitto di interessi?
Assolutamente sì, è un conflitto di interessi grosso quanto una casa, perché il magistrato che opera in nome della legge, in nome del popolo italiano, opera anche in nome mio, e io pretendo che il magistrato sia indipendente, autonomo e assolutamente apartitico.
Va bene, grazie Alessio. Enrico da Siena, buonasera. Ieri Di Pietro ha difeso la scelta del magistrato di Bari dicendo: è meglio i magistrati che i corrotti nelle liste. Non è un bel modo per difendere la candidatura di Nicastro. Enrico, dica.
Sì, salve, buonasera Cruciani, la apprezzo molto. Io volevo solo dire, ripetere un po' quello che domandare, insomma, quello che aveva detto ieri Bertolaso alla trasmissione Ballarò. Ossia, volevo capire come mai, cioè, visto che le intercettazioni mettevano in luce questo scenario così di corruzione, Bertolaso in realtà non è stato poi avvertito in nessun modo, cioè praticamente...
Scusi, chi doveva avvertire Bertolaso?
Ma Bertolaso ha detto...
Cioè, gli stessi che magari commettevano eventualmente delle scorrettezze dovevano avvertire Bertolaso? Scusa Bertolaso,
no,
guardi
no,
che stiamo...
No, mi riferivo al fatto che queste intercettazioni... hanno messo in luce, cioè hanno portato
i
conoscenza.
Giudici, dice lei, i giudici.
Esatto.
Guarda Enrico, però ci dobbiamo sentire dopo il giornale radio delle 19.
questa tua magliettina.
Questo
ciao,
è,
fai vedere, Gloria.
È un saluto innanzitutto a Bigazzi, sì. E poi naturalmente, no, sai, tutte le varie vicende, e poi l'allusione inevitabile al Festival di Sanremo, anche i gatti cantano.
Questo è uno dei gatti sfuggiti a Bigazzi, ci perdoni la battuta.
Bigazzi dappertutto, evocato in tutte le trasmissioni della RAI. Noi andiamo sempre ricordandovi l'800 24 00 24 con i titoli del TG3.
Si dimette il procuratore aggiunto di Roma Achille Toro, indagato per il G8, altri nomi eccellenti dai verbali dell'inchiesta sulle grandi opere. Non si fermano le frane nella Vibonese, migliaia senza casa a Maierato, arriva Bertolaso, io una vittima, mi sento un alluvionato. Allarme della Corte dei Conti, cresce la corruzione, sprechi enormi per le opere incompiute, il paese è malato. 18 anni fa, Mani pulite, Bossi, non c'è una nuova Tangentopoli, il PD, questione morale irrisolta, Casini al TG3, al bando i corrotti. Scontro in Senato tra Scajola e Garraffa del PD sul futuro dello stabilimento Fiat di Termini Merese, non ci saranno incentivi auto. In carcere il popolare conduttore della BBC che aveva confessato in TV di aver provocato la morte del suo compagno, malato di AIDS. Obama, le misure di aiuto all'economia hanno evitato la catastrofe, la recessione poteva essere ancora più pesante. Per la prima volta in 60 anni una regina sbarca a Sanremo, Rania di Giordania, stasera al festival, ospite della Clerici.
Intanto si viene a sapere che sulla questione G8 e appalti indaga anche la procura dell'Aquila. Siete d'accordo con quello che scrive Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera questa mattina? La verità, al di là della destra, della sinistra, del governo Berlusconi, dell'opposizione, di Bersani, eccetera, eccetera, la verità è che l'Italia è l'Italia la causa della corruzione italiana. Lo si può dire senza rischiare l'accusa di resa maestà. Chi si ostina a credere che il problema è politico, che tutto si riduca a destra e sinistra, lo sa che le tangenti continuano a girare vorticosamente anche nel privato, che dappertutto, qui da noi, quando ci sono soldi in ballo, non si dà e non si fa niente per niente. Insomma, è l'Italia la causa della corruzione italiana e dunque sostanzialmente il problema è irrisolvibile, non si sa per quante generazioni. Contro la corruzione, dice anche un magistrato, Nordio, non si può fare nulla, è una sorta di cosa congenita che ci portiamo appresso nel nostro DNA. Sky TG24.
Corruzione, sprechi e opere non finite per la Corte dei Conti, il paese è malato.
Bertolaso ai suoi, contro di me giustizia sommaria, poi vola in Calabria per le frane.
Inchiesta sui grandi appalti, il PM Achille Toro si dimette dalla magistratura.
Il PIL dell'area OCSE scende al 3,4%, primo calo da 50 anni.
Scajola annuncia niente più incentivi per le auto e alla Camera scoppia la bagarre.
Obama si promuove, il mio piano per l'economia dice ha evitato un'altra depressione.
Trattini a Sky TG24, la crisi libica si risolverà presto, in Afghanistan pronti a combattere.
Arrestato il conduttore BBC che aveva confessato di aver ucciso il partner UBS.
Il DNA svela i segreti di Tutankhamon, aveva un piede deforme e morì di malaria.
Adriano a Sky, mi voleva la Roma, vorrei tornare in Italia, stasera Fiorentina in Champions.
Elegante, contenuto, un po' ironico, garbato, misterioso, interessato, imbroglione, sottolomato, maledetto di un gatto, maledetto di un gatto. Indifeso ma per gioco, dolce, caro, sempre amico.
9 in punto, la versione di Oscar.
Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 17, fatemi iniziare con una giornata e un ricordo alla giornata che è la festa dei gatti e il mio gatto qui Oscar oggi stride un pochino più energicamente del solito, visto che c'è non solo chi vuole metterlo in padella ma anche in questa rete. Mi sono dovuto praticamente infilare in un angoletto perché qui anche in questa rete c'è chi mangia gatti e dice che bisogna mangiare i gatti, quindi perdonatemi, oggi festa dei gatti, io strenuo felino convinto che sia l'incarnazione della divinità su questo pianeta, il felino, inizio così perché mi devo difendere, perché altrimenti qua finisco male nell'olio in padella. Non è di questo che ci occupiamo oggi naturalmente, però era una nota dovuta visto che è diventata una polemica in questo paese incredibile. Persino
piacere, puoi unirti a noi a mangiare un intruso, ma chi l'ha mai detto? Maledetto di un gatto, maledetto di un gatto. Abbiamo tempo per star soli, solo un whisky, forza sali, ma tu.
Avete sentito anche Oscar Giannino questa mattina contro il sottoscritto, più tardi lo chiameremo per litigare un po'. Intanto Bigazzi intercettato da Staffelli, come vi avevo detto e come vi abbiamo già proposto. Cosa dice? Beh, io ho mangiato di tutto, vermi, serpenti, coccodrilli, quando viaggiavo.
Posso dire una cosa? Ma sì, in quel periodo lei mi mangiava anche i topi? Perché so che insomma in quei periodi un po' difficili, no, si mangiavano anche i topi, no?
No, i topi no.
No, topi no.
Più tardi ho mangiato delle cose che possono sembrare più schifose.
Per esempio?
Quando ero in giro per il mondo mi è capitato di mangiare i vermi, quelli grossi, cicciuti in Australia. Buonissimi.
Buonissimo.
Mi è capitato di mangiare il serpente a Sonaglie negli Stati Uniti, mm-hmm, carne meravigliosa, che lì l'ammazzi e lo mangi, insomma, non, poi lo servono anche al ristorante, il coccodrillo in,
come sta?
In Nuova Zelanda e così via.
E questo è Bigazzi che dice gli animalisti sono razzisti, i gatti non si mangiano, noi li mangiavamo solo in tempo di guerra. In realtà durante la trasmissione, come sapete, aveva detto anche delle altre cose. Andiamo con Bertolaso, che a un certo punto ieri sera, dopo essersi difeso dicendo io le dimissioni l'ho date, non potevo controllare, eccetera eccetera, doveva difendersi anche dall'accusa di aver favorito il cognato, il quale è un esperto, credo, ambientale, di bonifiche ambientali, e ha ottenuto dei lavori, dei vari appalti. Sentitelo sul cognato.
Vedi che mio cognato è un esperto di bonifiche ambientali, che è stato chiamato dal nome, dal guru della bonifica ambientale che ci sta in Italia, che si chiama Gianfranco Mascazzini.
Ma sapendo che le ha causato l'averlo chiamato, lo rifarebbe? Quindi, al di là che probabilmente è il migliore del mondo.
Non l'ho chiamato io, continuiamo a confondere quelli che sono i ruoli e le responsabilità. Io non ho mai chiamato nessuno della mia famiglia, ma si è detto in questi giorni di tutto e di più, siamo stati sommersi di fango e di calunnie, si è indagato sulla mia barca, io ho una barca a vela che ha 20 anni.
Lei ha subito la presenza di suo cognato?
Come?
Lei ha subito la presenza di suo cognato nei lavori?
Io ho subito la presenza di mio cognato, mi è stato detto lo prendiamo perché è bravo, perché c'ha esperienza, allora che per il fatto che il cognato di Bertolaso deve andare a lavorare in Svizzera, non l'ho capito io,
allora
deve essere interdetto a qualsiasi attività.
Questo Bertolaso sul cognato, poi il direttore dell'unità De Gregorio che ha attribuito a Bertolaso dei poteri soprannaturali, a un certo punto lo definisce Superman, sentite.
Superman è un supereroe e penso che Bertolaso abbia di sé una grande considerazione, è anche molto bravo ma ha una grande considerazione
Guido
di sé
Bertolaso.
E le regole servono per controllarlo.
Le regole servono per controllarlo, ce l'abbiamo? De Gregorio.
Un servitore dello Stato come Bertolaso, che ha di sé una percezione eroica, diciamo, paragonabile a quella di un supereroe, mi sembra un po' come tipo Spider-Man, quando parla mi fa pensare un po' a questo. No, voglio dire, un supereroe che arriva, sì, e risolve i problemi. Noi dobbiamo sperare che una persona dotata di questi poteri sia non secondo al Papa, prima del Papa come santità e come, perché questo solo, cioè solo la sua beatitudine, la sua integrità morale assoluta e la sua, come dire, il suo istinto al mecenatismo, alla generosità innata. Ci potrebbe,
insomma, dopo queste frasi della De Gregorio, a un certo punto c'è l'attacco del condirettore del giornale Sallusti, un attacco un po' scombiccherato, devo dire, un po' così, non particolarmente efficace. Sentite.
Io credo che se fossi un parente di un ferito, di una vittima tirata fuori dalle macerie del terremoto, la spocchia con cui in questo momento la De Gregorio ha preso in giro Bertolaso la paragonerei alle risate degli imprenditori, perché è veramente una cosa che
naturalmente non c'entra assolutamente nulla e mi sembra un paragone assurdo. Ultimissima cosa, avete sentito anche dai titoli, credo del TG3, uccise l'amante malato, è stato arrestato una star della BBC, Ray Gosling, che ha confessato di avere soffocato il compagno malato di AIDS. In Italia c'è qualcuno solidale con lui, Gianni Vattimo. Anch'io potevo farlo, forse avrei dovuto farlo, ma non ho avuto il coraggio. Vattimo.
Io mi sono trovato in una condizione simile, ma non ho simile nel senso che vivevo con una persona malato terminale e poi morto naturalmente. Amen. Non ho avuto il coraggio, ma non il coraggio legale, devo dire, è proprio umano, perché purtroppo questo ragazzo ha tentato di suicidarsi. Io l'ho tirato fuori dalla cosa, lui dopo si è lamentato per un po', ma poi è sopravvissuto per alcuni mesi di una vita non particolarmente brillante, si vedevano dei film, si cantavano delle canzoni, però tutto sommato ho avuto l'impressione che lui fosse contento di essere ancora vivo, per dire. Quindi un sacco di dubbi anche sulla cosa.
E siamo passati dai gatti di Bigazzi a Vattimo. Vi ho preparato questo bel pacchetto con un sacco di possibilità, di provocazioni e di altre cose.
Elegante contenuto, un po' ironico, garbato, misterioso, interessato, imbroglione, sudolomato, maledetto di un gatto. Maledetto di un gatto, indifeso ma per gioco, dolce, caro, sempre amico.
Il gatto oggi è un animale straordinario.
Come fa no, aver detto quelle cose allora durante la trasmissione?
No. Oggi non si mangia perché
non si mangia.
Diciamolo. A parte la proibizione di legge.
Perché mi ha detto anche che gli animalisti sono un po' razzisti.
E lo ripeto, perché il coniglio si può mangiare? Non dico niente quando si mangia il pesce spada, che è come mangiare un leopardo. Non dico niente quando si mangia l'agnellino dal latte.
Tu disturbi, vuoi scherzare? È un grandissimo piacere. Puoi unirti a noi a mangiare, un intruso, ma chi l'ha mai detto? Maledetto di un gatto.
Maledetto di un gatto, quanti problemi ci stai provocando con i nostri siti internet praticamente subissati dalle mail, 1500, 2000 nelle ultime 48 ore. Ma insomma ci sta anche questo, 800 24 00 24. Andiamo a Paolo, provincia di Padova, buonasera. Paolo, eccoci.
Sì, sono io.
Fino a prova contraria è lei, sì.
Mi scusi.
Prego.
Non pensavo che mi facesse parlare subito. Ascolti, io ci siamo già sentiti un po' di tempo fa, un'altra sera che sono riuscito a prendere la linea e ci siamo fatti anche una lunga chiacchierata, al punto che l'ascoltatore successivo si era lamentato che mi aveva ricercato troppo tempo. Io... No, siccome la ascolto tutte le sere che mi è possibile ascoltarla, perché spesso, sovente, diciamo, sono in macchina e ritorno dal lavoro e così mi piace ascoltarla, mi piace ascoltare le sue, diciamo, riflessioni, gli interventi degli ascoltatori, e in quell'occasione io ribadivo il concetto che spesso lei si schiera anche se non lo ammette, e anche in questo caso, anche stasera, vedo che se la prende sempre con i soliti personaggi, insomma, la Concita.
No, io non me la sono presa per niente con il direttore dell'unità. Ho detto semplicemente che mi sorprende il fatto che abbia già dato una sorta di semisentenza, cioè che c'è una cricca di malaffare dietro la vicenda del G8. Siamo ancora nella fase iniziale e già c'è una cricca del malaffare. Va benissimo, diciamo, da quelle intercettazioni si capiscono alcune cose, certamente, certo. Ma è il metodo, ha capito? È il metodo che ogni volta mi colpisce, quello di dare già delle definizioni. Dunque il Salaria Sport Village è anche un luogo di perdizione, di prostituzione, e tutto quello che gira intorno ai grandi appalti e ai grandi eventi è sicuramente malaffare. È il metodo, non che non ci possano essere delle cose che non hanno funzionato, degli illeciti, dei ladri, eccetera, eccetera, capito?
Beh, guardi, io posso portare la mia piccola testimonianza. Io sono un venditore, lavoro per una... Sì. Non posso dire chiaramente nel settore in cui opero, perché non mi voglio esporre, eccetera.
però lavoro per un'azienda americana, una multinazionale americana, e loro, siccome diciamo, noi ci troviamo a che fare, abbiamo a che fare con delle aziende dove ci sono dei buyer, dei compratori che pretendono di essere, diciamo, sono prezzolati, tanto per intenderci, gli americani si sorprendono di questo. Cioè, questo per fare un esempio del livello, diciamo, della corruzione che c'è nel nostro
no, ma io non ho dubito,
paese,
ma
a tutti i livelli, non solo politici.
Sì, d'accordo Paolo,
anche...
questo cosa vuol dire però? Che siccome sappiamo che la corruzione in Italia è molto diffusa, e io sono abbastanza d'accordo con quello che scrive oggi Gali della Loggia sul Corriere della Sera, allora quando i magistrati cominciano a fare un'indagine, vabbè, allora è sicuro, qualsiasi nome viene dato in pasto ai giornali delle intercettazioni, è sicuramente un corrotto, uno che trama dietro per ottenere dei favori, sicuramente c'è del marcio, sicuramente c'è dello spreco del denaro pubblico. Si può ragionare in questo modo?
No, non è dato per scontato questo, però spesso ci sono i presupposti, cioè nel senso che
ma non si può ragionare così,
non si può neanche affermare il contrario.
Ma io non sto affermando il contrario, non sto mica dicendo che Balducci o Bertolaso sono innocenti, tutt'altro. Io parlo sempre di metodi, parlo sempre di forma mentis, di metodo di approccio alle cose. La ringrazio. Giovanni da Trieste, buonasera. Io voglio poi verificare cosa arriverà in tribunale di tutta questa massa di 20.000 pagine di intercettazioni di cose. Cosa arriverà davvero in tribunale? Vedremo, Giovanni, prego.
Buonasera. Senta, io volevo fare questa riflessione. Innanzitutto, nel nostro paese, purtroppo, da molto tempo succede qualche fatto. Intorno a questo fatto si forma un vortice di parole e di immagini, per cui gli elementi salienti del fatto vengono sminuiti e vengono resi vuoti e non si vedono. Dopodiché le dico il fatto è questo: un avvocato, guardando fra le carte del magistrato, ha scoperto che prima del processo la sentenza era già stata redatta. Lei certamente...
Sì, è uscita questa notizia nei giorni scorsi, sì.
Ecco, questa notizia denuncia uno stato di disastrato della magistratura, perché se un magistrato disprezza talmente la giustizia, tanto da scrivere sentenze prima del processo, vuol dire che proprio siamo alla frutta, come si dice.
Sì, diciamo che è un caso isolato, Giovanni, non è che sia la regola questa
caso,
qua.
È un caso isolato, però purtroppo ho avuto il dispiacere di assistere all'intervista di una presidentessa di Corte d'Appello, la quale invece di fare le critiche giuste e corrette di questa situazione ha inteso giustificare il fatto dicendo che l'avvocato non poteva guardare fra le carte. È come se io vedo un bambino che ruba la marmellata.
Io ho capito, questa è la solita difesa corporativa, Giovanni. La ringrazio. Andiamo a Roma, Renato, buonasera.
Salve, buonasera.
Prego.
Allora, io sono un socio del Salaria Sporting Club Village.
Ah, il famoso Salaria Sport Village.
Il famoso Salaria, sono incazzato vero.
Che tipo di socio è innanzitutto?
Allora,
un socio così saltuario?
Sono un socio platino.
Platino che significa?
Il top, lì ci sono tre tipi di associazioni, l'argento, oro e platino.
Dunque lei è il top, quante volte ci va?
Ma ci vado un paio di volte a settimana, perché io lavoro ancora e quindi non è che ci vada con frequenza assoluta. Tra un po' andrò in pensione, ci andrò più spesso.
E queste persone coinvolte nella vicenda le conosce? La massaggiatrice coinvolta all'inizio?
Madonna mia, adesso io qualche volta... Allora, intanto bisogna capire una cosa. Il socio platino ha accesso, ed è l'unico tra le tipologie dei soci, ha accesso al centro benessere.
Sì.
Il centro benessere è una cosa diversa dal centro massaggi. Quindi sono due cose differenti, stanno nello stesso ambiente, no? Allora, nel centro benessere uno non può fare assolutamente niente, al di là del fatto che se hanno fatto qualcosa hanno fatto a struttura chiusa, quindi su questo non posso dire nulla.
Sì.
Nel centro benessere è un centro molto aperto, ci stanno parecchie persone, quindi non si può fare nulla. Nel centro massaggi, che è un centro aperto a tutto il pubblico, quindi non solo ai soci, chiunque viene da fuori può entrare e chiede una...
Senta, ma insomma, questo Salaria Sport Village, lei ha sentito ieri la trasmissione, è stato un po' dipinto?
Purtroppo no, ma però ho sentito l'estratto che ha fatto lei e mi sono veramente arrabbiato quando ho sentito quella signora che sparava a zero su questa cosa. Insomma, non si fa così, è assolutamente inaccettabile un comportamento di questo genere, perché intanto adesso non so come si comporterà il centro, ma se io fossi il direttore del centro farei immediatamente una querela. Perché, insomma,
risentiamo questo passaggio, con Cita De Gregorio, direttore dell'unità sul salario a Sport Village.
Tutti questi soldi, le ragazze, persino tutto il giro di prostituzione, il problema non è Francesca, non è la ragazza, il massaggio, perché il problema è in cambio di che cosa questi signori elargivano una serie di benefici.
Si parla di favori
in cambio
sessuali,
di che cosa?
In cambio
allora,
di...
in questo caso io non penso che sia questo il punto, perché è un pagamento in cambio di qualcos'altro. Se poi vogliamo essere molto precisi, nel caso specifico il Salaria Village era comunque anche un posto dove nel malaffare generale c'erano ragazze che non facevano soltanto massaggi, perché quando la signorina Regina Profeta
bisognerà vederlo
dice,
nella...
non è il caso di Francesca, però qui c'è la signora Regina Profeta che dice, sì. Porto tre ragazze per il Salaria Village, prendono 1.000 euro a testa. Io
non
ho fatti,
si sa per fare
io
cosa,
ho fatto tanti massaggi nella vita per lussazione e altro, ma non costavano 1.000 euro.
Allora, caro Renato, lei che è socio platinum del Salaria Sport Village, ha sentito il direttore dell'unità che dice, beh, insomma, qui questo Salaria Sport Village è un posto dove non è che si fanno solo massaggi, si fanno anche altre cose. Abbiamo capito tutti che cosa intende la De Gregorio.
Ho scoperto di essere socio di un casino, non di un centro.
Beh, insomma, centro. Lei ha ragione.
Scoperto adesso, voglio dire, io sono socio da 4 anni e non mi sono mai accorto di nulla.
Magari è un po' distratto, no?
Vabbè, sarò un po' distratto.
Se lei fosse il proprietario del Salaria Sport Village, cosa farebbe?
Assolutamente sì, farei immediatamente una querela, perché quella signora ha detto praticamente in maniera esplicita che quel posto è un casino, ci sono delle ragazze che si vendono e tutto il resto.
Ma questa storia di 1.000 euro lei non sa niente, no?
Assolutamente no, un massaggio al massimo che costa sono...
Siccome questa regina parla di ragazze che porta 1.000 euro, eccetera, almeno nelle intercettazioni, poi bisogna vedere, appunto.
Io non sono un frequentatore giornaliero,
sì.
Però lo frequento da molti anni.
Vabbè, lei è rimasto colpito, insomma, da questa frase che ha sentito, giustamente.
Sì, assolutamente, non si può fare, non si può dire, non è il modo di fare, questa è un vezzo che abbiamo in Italia, si dà immediatamente la colpa a qualcuno. Adesso non sto entrando in politica.
No, ma ho capito. Guardi,
sto dicendo che è una vergogna.
Lei sfonda la porta aperta con me. Anch'io quando ho sentito questa cosa ho detto, beh, allora il Salaria Sport Village, oltre a un posto dove uno va a fare ginnastica, va a fare dei massaggi, è diventato una sorta di bordello, quello intendeva dire, insomma.
Esattamente.
C'è poco da fare. Grazie.
Gabriele Cipadoro, Italia dei Valori, con il suo meraviglioso
deserto,
un bracco italiano che dopo un'altra apparizione a porta, guarda caso, hanno vinto un premio.
Un premio importantissimo, il bracco italiano ha vinto il premio del cane più bello del mondo a New York.
Infatti.
20 giorni dopo la trasmissione a porta, evidentemente porta fortuna.
Infatti, anche dopo. Anche il ministro Prestigiacomo fu proclamata Miss. Ministro internazionale dopo la sua partecipazione a porta, insomma, noi portiamo bene.
Allora, Gabriele Cimadoro, Italia dei Valori, buonasera, come sta?
Bene, bene anche lei.
Allora, è uno dei deputati cacciatori, qualcuno
non sono solo.
Quanti siete?
Ma credo parecchi, perché poi...
Beh, parecchi, ci sarà una specie di filiera, di associazione, una cosa di questo tipo, no?
Non so quanti sono in Parlamento, sono parecchi, di fatto, ma sono anche molti quelli vicini o che comunque apprezzano, pur non essendo cacciatori.
Senta, lei è soprannominato anche il cognato cacciatore.
Ma per la verità è lui che è cognato mio, è diverso.
Ma come, scusi, ti ambedue?
Perché sono arrivato prima in Parlamento di lui, per cui...
Ah, Di Pietro, dice lei, sì. No? Beh, lei è una vecchia, come dire, una vecchia conoscenza del Parlamento.
Sì,
quanti partiti ha cambiato, Cimadoro?
Nessuno, perché io
no, adesso
ero,
non mi dica così.
Era in quelli che si dividevano, per cui...
Non è colpa sua, dice lei.
Bravo, sì, io sono sempre stato di fatto nell'area dei moderati, diciamo così.
Sì, e dunque...
Nascendo dalla DC...
Ma lei è stato deputato anche, è stato deputato anche dalla DC? No,
del CCD. Sì,
la prima cosa CCD, poi?
E poi adesso?
No,
poi,
prima
allora
del CCD.
Allora si divise il partito, perché il partito allora si divise in CCD, cioè più che CCD e si divise in Mastella e Casini.
E lei andò con Mastella?
E io andai con Mastella perché c'era pure un accordo.
Nell'UDR, nell'UDR.
UDR, sì.
Nell'UDR con Cossiga.
Poi Cossiga ci lasciò per strada perché come si ricorda allora.
E come no?
Fatto,
E poi dopo l'UDR che c'è stato?
E poi dopo l'UDR c'era stato, allora nella divisione si era pensato di coinvolgere anche Di Pietro nella vicenda politica, e io mi ero prestato molto a far sì che questa faccenda, questa cosa si realizzasse.
Cioè Mastella e Cossiga con Di Pietro?
Ma allora
è una cosa incredibile, sarebbe stato
di fare una, c'era anche Buttiglione per la verità, perché sì. Si ricorda c'era anche
come no?
Il CDU, era tutto un
ma insomma complesso. Lei dopo l'UDR che fine ha fatto lei?
Dopo l'UDR io sono con Di Pietro andato nei Democratici.
Nei Democratici, nei Democratici.
Il tentativo dell'Asinello, non so se
come no, tutti se lo ricordano.
È stata una bella esperienza.
I Democratici, poi Italia dei Valori.
Sì.
E poi però UDC. Attenzione, passaggio all'UDC a un certo punto.
L'UDC nasce da una rottura mia e direttamente con Antonio Di Pietro nel modo di gestire il partito in Molise. Io sono stato per un anno gestore del partito in Molise. Con grandi
pur essendo bergamasco.
Pur essendo bergamasco. Ma siccome il partito lì aveva un numero altissimo di percentuale, il partito era al 30%.
E che è andato a fare? Che doveva mettere a posto le Molise?
No. C'erano molte aspirazioni localmente, perché
parenti,
come
cosa,
sa, e allora bisognava, si stava tentando allora un congresso regionale, avevamo individuato un percorso molto difficile.
Lei litigò con Di Pietro e andò all'UDC?
No, io poi non feci più politica, no.
No, però all'UDC ci andò.
Andai nell'UDC le ultime elezioni, le penultime elezioni regionali,
E poi è tornato nell'Italia dei Valori.
Beh,
un percorso accidentato, però, ci
m'adoro. È accidentale, ma le spiego perché.
Accidentato.
Anche perché la mia aspirazione di moderato è rimasta sempre quella, centrista moderato.
Però dicono tutti così quando si cambiano sigle, Io sono rimasto sempre lo stesso.
Però Roma, il problema era un altro. Io allora nell'UDC mi candidai alla consigliere regionale.
Dove? In Lombardia?
In Lombardia, molto difficile, in provincia di Bergamo, e le aspirazioni del nostro partito allora era avere un assessore regionale, cosa che abbiamo sempre fatto. Doveva fare il consigliere regionale chi avrebbe preso
più voti. E lei
io
invece
il più votato dalla Lombardia dell'UDC, nonostante tutto successe il contrario.
E perché?
E perché probabilmente c'è stato qualche pressione in più.
Cioè, voglio dire, il più eletto di solito viene no? Automaticamente.
Erano anche gli accordi fra me e i vertici del partito.
Vabbè, comunque, insomma, lei con questo passato all'UDC potrebbe essere anche un pontiere di un futuro accordo PD-IDV-UDC, no? Lei è favorevole,
no? Non è una cosa, sì, sono favorevolissimo, anzi.
Lei è dell'ala moderata dell'IDV?
Assolutamente sì.
D'altra
cattolica moderata.
D'altra parte, uno che è a favore della caccia e insomma,
capisce la vita vera.
Beh, adesso questo lo dice lei. Ma insomma, voglio dire,
uno che è a favore della caccia è così.
È uno che ha la doppietta in mano, e come può essere se non un moderato? Diciamo la verità.
Moderatissimo.
Senta, Cimadoro, però qui c'è un problema. Ieri avevamo ospite il leader dei Verdi, il neo leader dei Verdi Bonelli, il quale ci ha detto che lei ha presentato una proposta di legge addirittura per depenalizzare il reato di bracconaggio. E noi sappiamo che bracconaggio è la caccia o la pesca che è fatta in violazione delle norme.
Ma detta così, come la urlano loro, è chiaro che suona male, ma non è assolutamente...
Cioè lei vuole che il carcere...
La mia proposta di caccia, di penalizzazione
spieghi,
del reato venatorio, non per depenalizzare il bracconaggio, è completamente diversa. Va nel senso contrario. Se mai visto un cacciatore negli ultimi 60 anni della Repubblica...
arrestato?
Italiana, arrestato o incarcerato? Lei mi risponda se lo
ma
sa.
Ma non lo so,
ecco,
francamente.
Io che lo so le dico di no.
E allora? Meglio aumentare le multe, dice lei?
No, e allora dico, siccome bisogna essere efficaci ed effettivi,
sì.
L'efficacia qual è? Il cacciatore, la cosa a cui tiene di più è la licenza di caccia. Se tu sbagli, paghi non il doppio, il triplo, il quadro.
Cioè se uno spara a fucilate a un cervo dal finestrino, dentro la macchina.
Ma non è neanche pensabile.
Vabbè, ammette che succeda una cosa di questo tipo.
Ma non è possibile, non è un cacciatore. Evidentemente questo non è un cacciatore.
Vabbè, non è un cacciatore, ma che gli facciamo? Sarà un bracconiere?
Fuori, lasciamo il penale per quella gente lì. Per quella gente lì è giusto.
Allora cosa vuole depenalizzare lei?
Voglio depenalizzare le licenze di caccia. La licenza di caccia, il cacciatore che è titolare di una licenza di caccia, dopo vari esami anche psicologici, psichiatrici, di tutte le di tutto quello che è fedina penale, deve essere così, diciamo così, gli viene tolta la licenza se commette un certo reato, ma non non dopo che c'è una sentenza, dopo 10 anni.
Senta, però, qui nelle cose che dicono i Verdi, questa proposta di legge che è stata ripresentata ancora prevede di depenalizzare lo sparo da autoveicoli e aeromobili.
No, ma non è,
non è vero. Non è
io
vero.
Non lo considero neanche questo cacciatore. Cioè, per noi questo è fuori dal calendario venatorio, è una cosa di cui si deve occupare.
Dunque, se uno spara dal finestrino,
penale.
Se uno spara dal finestrino, è passabile, diciamo, da. È giudicabile in base al codice penale. Questo
al codice
dice.
Penale, ovvio. Ovvio. Ma io non lo considero neanche.
Vabbè, poi risolvetevela voi sta cosa.
Dei cacciatori.
Risolvetevela voi sta cosa, perché sennò
no,
non si
ma risolvetela voi, è pretestuoso quello che gli ambientalisti e i Verdi oggi stanno montando. Anche perché.
Senta, ma io
benissimo.
Sono convinto di una cosa, però, Cimatore, al di là certo. di questa polemica sulla caccia, sono convinto di una cosa: che in fondo, quando Di Pietro strilla contro le centrali nucleari, contro il ponte sullo stretto di Messina, in realtà non ci creda poi molto. Cioè, io mi ricordo un Di Pietro. Io mi ricordo un Di Pietro molto moderato. Su questo, non dico a favore del ponte, quello no, ma sicuramente sulle centrali nucleari non lo vedo così
no, sfavorevole. Noi siamo sempre stati a favore, ma lo dice anche
allora,
Di Pietro,
no, come no? Di Pietro,
no, sulla quarta generazione del nucleare, diverso.
No, scusi, Cimatore, l'altro giorno l'ho sentito dall'Annunziata dire questo governo vuole fare addirittura le centrali nucleari.
No, ma tant'è che noi, le spiego, guardi, sì. Io sono in commissione attività produttiva, per cui sono il più titolato a dirle queste cose perché l'abbiamo votato in commissione.
Sì, sì.
Noi abbiamo autorizzato l'agenzia del nucleare. Ma l'abbiamo autorizzata solo perché venisse finanziata in modo che facesse degli investimenti per cercare di studiare il nucleare.
Cioè, voi state parlando di Italia dei Valori?
Sì.
Dunque, l'Italia dei Valori le dice è favorevole all'agenzia per il nucleare.
Siamo a favorevoli.
Ho capito, ma Di Pietro dice quelle cose contro il nucleare? Le pare possibile a lei?
Non ho capito.
Di Pietro dice quelle cose contro il nucleare?
Lo
e perché
dice
lo dice?
Perché non è questo nucleare che noi vogliamo, è il nucleare senza scorie, quello di quarta generazione. Chiaro, bisogna aspettare qualche anno in più.
Ho capito, ma se
ma
uno va
sopravvissuti fino adesso senza nucleare,
ho capito.
Che possiamo
però insomma, mi sembra che ci sia una grossa contraddizione. Però non è un'altra cosa che volevo chiederle, Cimatore.
Certo.
Dobbiamo aspettare qualche minuto. Abbiamo i titoli dei telegiornali. Ci aspetti in linea, assolutamente. Che sta facendo in questo momento, Cimatore? Sta cacciando,
sono
no? Perché
mio studio, no? Sono qui del mio studio romano.
Senta, ma ce l'ha
a preparare il lavoro per domani in commissione.
Nel suo studio romano che c'è pure qualche cosa, qualche doppietta, qualche foto?
No, né doppiette né escort.
No, le escort per carità, non volevo pensare male.
In questo periodo.
Assolutamente no, però poi le armi non si possono portare alla camera,
assolutamente no.
Carità. Lei quanti fucili ha?
Credo una quindicina.
15 fucili, addirittura, che ci fa con 15 fucili?
Ma poi non è solo il fatto di possedere il fucile, insomma, è una specie di collezione anche, ci sono dei
no, beh, lo capisco,
dei
certo. Cioè non li usa tutti ormai,
d'arti.
Non li usa tutti, quanti ne usa
no,
abitualmente?
Ce ne usi uno alla volta, è ovvio.
Vabbè, siamo qui alle 20 in punto, sempre con Gabriele Cimadoro, collegato dal suo studio di Roma, il cognato di Di Pietro con la doppietta, ma noi abbiamo una notizia prima dei titoli dei TG che è abbastanza clamorosa, perché pensate un po', Letizia Moratti e Sergio Chiamparino, che sono i sindaci di Milano e Torino, proporranno a tutti i colleghi della pianura padana, di fermare le auto, tutte le auto, per domenica 28 febbraio, per ridurre i livelli di inquinamento. È una delle tante misure, io dico assolutamente ipocrite, che i sindaci si inventano. Stavolta non vogliono bloccare solamente Milano, Torino, le singole città, ma tutta la pianura padana bloccata domenica 28 febbraio. TG5.
Ancora paura a Maierato in Calabria. Dopo la frana staccatosi da una collina, nuovi smottamenti, migliaia di evacuati. I numeri e la mappa dell'emergenza geologica. Bertolaso in Calabria per l'emergenza frane. Non merito il patibolo, scrive in una lettera aperta. Giustizia sommaria, mi sento un alluvionato. L'allarme della Corte dei Conti, aumentate le denunce per corruzione, molti illeciti nei grandi progetti mai appaltati o non terminati. Arrestato il conduttore della BBC che ha rivelato di aver aiutato a morire il compagno malato di AIDS. In Gran Bretagna si accende il dibattito sul suicidio assistito. Una donna muore per un errore medico, l'ASL condannata a risarcire il figlio trentenne della paghetta che riceveva dalla madre. Attrici e modelle ancora più belle con il Photoshop, è il ritocco digitale che compie 20 anni. Ma qualcuno
va bene,
si ribella.
TG1.
Difesa di Bertolaso, fango su di me, sui giornali giustizia sommaria, in aula ostruzionismo a decreto su protezione civile. Corte dei Conti, allarme corruzione, in aumento le denunce, conti pubblici, nessun buco di bilancio. Allarme bomba al Cairo sul volo all'Italia, telefonata segnala ordigno a bordo, evacuati i passeggeri, ma tutto era a posto. Star della BBC in manette dopo aver confessato l'uccisione del compagno malato di AIDS, il racconto shock in TV. A Roma denunciati 5 truffatori, falsi passaporti, targhe e sigilli diplomatici per coprire traffici illeciti. Un pellicano irrompe in diretta in una TV australiana, prende di mira il presentatore, diventa un divo del web.
Allora, io voglio chiedere al cognato di Di Pietro se anche lui, che si è proclamato ed è sicuramente un moderato, non fosse altro perché è un cacciatore, lei come Di Pietro è d'accordo per le dimissioni di Bertolaso? Lei che è un moderato?
Ma io l'ho chiesta in aula e l'ho chiesta in commissione.
Dunque è favorevole, è favorevole. Dunque,
sì,
è
assolutamente. Favorevole. Ma rispetto a una vicenda così grave che ha aperto tutto il suo squallore sulle pagine dei giornali, sulle intercettazioni.
Bisogna dimettersi per forza.
Credo che la dignità dell'uomo Bertolaso, del quale eravamo, diciamo, tutti noi italiani orgogliosi.
Eravamo, dice lei, eravamo.
Eravamo, io non lo sono più.
Lei non è più, non è più orgoglioso di Bertolaso. E come
mai? Prendo le distanze, vorrei che prima chiarisse, ecco. Se fosse chiarito, io ridarei di nuovo fiducia a Bertolaso, sarei il primo a darla.
Però non è più orgoglioso.
No, in questo momento direi di no.
Senta, Cimadoro, mi faccia chiarezza su una cosa, perché la domanda è questa. Ci sono troppi parenti all'interno dell'Italia dei Valori che occupano i posti, oppure è un'esagerazione giornalistica?
No, non credo assolutamente.
È un'esagerazione giornalistica?
Io per la verità sono in politica da prima di Di Pietro, ho tentato di portarlo io perché ero già parlamentare.
Dunque lei è il marito della sorella della moglie di Di Pietro, è così?
Sì, infatti.
Di Susanna Mazzoleni. Sì, Mazzoleni. Poi c'è il suo cognato pure che è deputato, attenzione, suo cognato, cioè di lei, Gabriele Cimadoro, si chiama Ivan Rota o no?
No, Ivan Rota è mio cugino, è diverso.
Ah, cugino, mi scusi.
Ma io ho portato mio cugino a fare politica 20 anni fa. Ed è uno che si è comportato benissimo sul suo territorio, in Lombardia, in provincia di Bergamo. Ed era uno dei più attivi, per cui quando si è trattato di fare le liste, come fai a non mettere uno che si è dato da fare tanto?
E che ne so io come fai? Comunque, fatto sta che è suo cugino però.
Certo, ed è molto bravo, anche il responsabile nazionale del...
Allora, il giornale dice il cognato del cognato, è sbagliato, il suo cugino?
È sbagliato, è sbagliato. Sì, è una correzione doverosa.
Cristiano Di Pietro, beh, sappiamo che è il figlio...
Cristiano Di Pietro, che ha avuto e si è autosospeso dal partito in seguito a una vicenda banalissima.
Sì, ho capito, tanto adesso è candidato alle regionali Molise,
allora,
no?
Cioè tutti come
a me lo dice, cioè, io sono favorevolissimo a
tutti i membri della mia famiglia da qui alle prossime generazioni stabiliamo fino a quale grado
che non possono fare politica, dice. Ma insomma, ci sono troppi anche insomma familiari all'interno dell'Italia dei Valori secondo lei?
Familiari, ma ce ne sono anche.
Adesso ho citato quelli più famosi, però c'è stata un'accusa a un certo punto, addirittura una mozione presentata al congresso sull'eccessivo familismo nell'Italia dei Valori.
Io sono, guardi, ho presentato anch'io una mozione al congresso. Allora... La mia mozione è l'eccessivo cesarismo in politica. Questo sicuramente va combattuto. Io credo che il leader non possa disporre delle nomine. Va cambiata la legge elettorale, per cui lo scelto deve farsi eleggere con le preferenze, dopodiché ha un legame col territorio e con gli elettori.
Senta, ma lei che rapporto ha con Di Pietro? In buoni rapporti, sì? Cioè passate vacanze insieme, queste cose?
No, ci vediamo spesso, insomma, anche perché riusciamo a
mangiare anche
ogni tanto.
Mangiate anche della cacciagione?
Io più spesso, lui un po' meno. Ma Antonio credo che ultimamente non sia mai andato a caccia perché non ha più neanche il tempo di far vacanze.
Perché prima è stato un cacciatore Di Pietro?
È stato con me qualche volta, sì, poche volte.
È venuto con lei.
Sì.
Ma anche recentemente?
No, parliamo di ai tempi del CCD.
Addirittura.
Sì. Beh, quando poi fai il presidente di un partito, fai il ministro, non è che hai molto tempo poi da dedicare.
Ha sparato, lei dice.
Ha sparato?
Ha sparato Di Pietro, sì.
Credo proprio di sì. Certo. Almeno io sono testimone di qualche fucilata.
No, voglio dire, ma con la licenza, naturalmente.
Sì, direi proprio di sì.
Che ne so.
Anche perché gliela aggiornavo io.
Ah, gliela?
Sì. Gliela tenevo aggiornata io quando scadeva.
Ah, la licenza, quella di
Ero
caccia.
Ero io l'incaricato.
La licenza di caccia. Ma lei dove va a cacciare, mi scusi?
Io, guardi, vado caccio in montagna, per cui, e le dico, sa cosa hanno fatto i cacciatori quest'anno in Val Brembana?
Sì.
Hanno fatto i censimenti, perché noi possiamo andare a caccia in montagna di coturnici e siamo obbligati a fare dei censimenti primaverili. Se i censimenti non sono sufficienti, noi non andiamo a caccia, tant'è che quest'anno la commissione formata da cacciatori ha presentato il piano alla provincia che non ha aperto la caccia.
E dunque quest'anno niente, NISBA?
Abbiamo cacciato zero.
Beh, in Italia, poi c'è gente, io so che va in Serbia, da altre parti, si può cacciare.
Sì, poi evidentemente uno, siccome questa passione ce l'ha da quando è nato, cerca di andare dove è possibile, però voglio dire, i cacciatori hanno il buon senso per dire se si può fare o non si può fare.
Senta, ma lei è favorevole a quella proposta di legge che vuole affidare alle regioni, diciamo, una maggiore libertà nel...
Ma le sto dicendo che noi abbiamo affidato ai cacciatori di dire sì o
magari,
no.
Magari bisognerebbe affidarla a qualcun altro, no? No.
Ma c'è l'ISPRA. Ah.
Cioè non bisogna cambiare niente secondo
me. No, no, ma si può, ma secondo me va bene una e l'altra cosa, secondo me. C'è un comitato scientifico che ti dice ma non abbiamo bisogno di comitati scientifici. Io credo che se c'è buon senso anche all'interno o nel diciamo così nel cerchio regionale, non abbiamo bisogno di tanta gente.
Senta, ma lei il caso Bigazzi su cui
io sono, io preferisco le bistecche di mando, ecco, non mi arrischierei nel domestico perché mi farebbe.
Ma lui ha sbagliato, ha sbagliato secondo lei a dire quelle cose alla Rai?
Ma sì. Non lo so, io mi ricordo, mi raccontano, ci sono dei racconti anche simpatici quando durante il periodo bellico io non ero ancora nato, però raccontava mio padre, mio nonno, che succedeva che mangiavano quel tipo
gatti
di alimento. Però,
lei non lo pronuncia nemmeno, le fa orrore.
No, non lo pronuncio perché mi fa un po', ecco, mi fa un po' così. Però voglio dire, ma anche quando mio nonno mi diceva che sì. Però glielo dicevano dopo.
Ah,
glielo,
ho capito.
Dicevano dopo perché
con l'inganno,
lo scambiavano per, infatti.
Con l'inganno.
Qui era anche divertente la cosa, però fatta così adesso mi darebbe un po' fastidio.
Comunque la Rai ha fatto bene magari a sospenderlo, no? Non lo so, è una domanda, cioè uno che dice, fa un po' l'apologia della carne
non
di
gatto. Non lo so, sì, quelle robe, sì, quando uno è eccessivo ovunque, insomma, sono d'accordo con lei.
Senta, come si chiama il suo cane?
Si chiama Deserto. Lei pensa... Deserto. Ecco, lei si ricorda, la trasmissione è stata aperta e quando ha aperto Porta a Porta...
Ma è già due volte che lei va alla Vespa col
esatto,
cane.
Esatto, la prima volta hanno talmente urlato questa vicenda del taglio della coda dei cani.
Sì.
Quei cani lì hanno vinto il campionato del mondo di bellezza a New York.
Ma lei ha tagliato la coda e le orecchie al suo cane?
No, le orecchie no, perché i brachi non si tagliano.
Però la coda sì.
La coda si taglia perché la coda del braccio.
Ah, attenzione
coda...
agli animalisti, l'avranno massacrata per questo.
Ma no, ma ti massacrano su delle cose sbagliate.
Ma anche secondo lei sono un po' razzisti. Anche secondo lei sono.
Della sua vita
sì.
La perde per ferite, parte. Perché
senta, Cimadoro, ma mi dica una cosa: ma è vero che ogni tanto sono un po' estremisti questi animalisti oppure no?
Io credo che siano effettivamente, ci sono quelli con cui riesce a ragionare, ci sono,
no, esempio, naturalmente,
riusciamo
certo
a fare ragionamenti con la Lipu, con il WWF, riusciamo a mettere.
E quelli che proprio non ne vogliono sentire, quelli che non ne vogliono sentire chi sono?
Quelli non so chi sono, ce ne sono, però il problema è che sono pochi e urlano tanto.
Grazie, buona serata.
Grazie a lei.
Siamo qui alle 20:13 con Antonella da Brescia, buonasera. Antonella? Pronto? Pronto? Non c'è più. Cara Antonella non ci risponde, va bene. Gianni, provincia di Lucca.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Buonasera. Niente, io volevo semplicemente commentare la candidatura del PM di Bari, Nicastro, come capolista,
sì,
per l'Italia dei Valori. Ecco, da socialista mi vengono in mente le parole di Pertini, quando diceva che un magistrato, oltre che essere indipendente, deve anche apparire tale. Ora dico, io ho qualche dubbio ce l'ho sulla loro indipendenza. Nessun dubbio su che non appaiano indipendenti, invece. Tutto qui.
Bene, molto secco, Gianni. Cioè, secondo lei la candidatura, immagino, sia totalmente sbagliata, soprattutto perché danneggia la stessa magistratura, questo ci vuole dire lei?
Senz'altro, sì, la danneggia perché pesta al fianco alle accuse di magistratura strumentalizzata. Io sono socialista, sono all'opposizione e tutto, però non, sinceramente è un autogol incredibile.
Va bene, grazie, grazie. Ivan da Torino, buonasera, Ivan.
Pronto, buonasera. Volevo intervenire... Pronto?
La sento, Ivan.
Ah, grazie. Volevo intervenire su trasmissione ieri di Ballarò, dove c'era Bertolato.
Sì, sì.
L'impressione che ho avuto è che per tutta la trasmissione avesse un atteggiamento da uomo falso dimesso, nel senso che... quando ha sbandierato l'hip-parade della popolarità con Obama, il Papa, prima del Papa, dopo Obama, così, ha avuto un po' una caduta di stile. E poi una persona che praticamente gestisce una quantità di denaro
esagerata,
esagerata, insomma avrebbe,
cioè, è sbagliato che in una persona siano concentrati tutti questi poteri. L'Italia è anche un paese bizzarro, devo dire la verità. Per anni abbiamo chiesto che cosa? Una maggiore velocità nelle decisioni, un minor peso della burocrazia, eccetera eccetera. Adesso ci troviamo di fronte, al di là della questione dei reati, degli abusi, delle mazzette, dei favoritismi, bisogna vedere quanto tutto poi rientrerà nel penale o quanto in realtà nei rapporti che magari sono malati tra imprenditori, politici e altri. E dunque, insomma, prima abbiamo chiesto per anni la velocità, adesso il concentramento nelle mani di una persona, il concentrarsi nelle mani di una persona di tutto questo potere ci fa paura, perché apprendiamo dai giornali che c'è questo potere immenso nelle mani di Bertolaso e chissà come è stato gestito. È un po' strano, no, Ivan?
Un po', se vuoi, ridondanti, ma che garantissero dei controlli incrociati proprio per evitare.
No, ci vuole certamente maggiore trasparenza, su questo non c'è dubbio. Io ripeto, quando si concentrano tanti poteri nelle mani di una persona, poi a quel punto la trasparenza deve essere molto alta, deve essere al massimo, e credo che la trasparenza in questo caso non ci sia stata, se poi in realtà abbiamo dovuto assistere all'intervento della magistratura. Eccoci, 20:19, 800 24 00 24, il procuratore Carlo Nordio è con noi, buonasera.
Buonasera, come grazie sta? Per l'invito.
Come sta?
Bene, grazie.
Non la disturbo molto perché so che ha delle persone a casa, però insomma lei ha appena pubblicato un libro che ha questo titolo, In attesa di giudizio, Guerini Associati, scritto insieme a un avvocato che è considerato un avvocato di sinistra, anche se queste categorie sono un po' ridicole, comunque si chiama Giuliano Pisapia. E senta, io oggi sul Corriere della Sera ho letto una cosa di Ernesto Gali della Loggia che mi ha fatto molto riflettere, insieme alla sua intervista sul Riformista. Più o meno dite le stesse cose, anche se poi lei si addentra in alcune cose tecniche di cui non si occupa Galli della Loggia. Cosa dice Galli della Loggia? E secondo il politologo, l'Italia è la causa della corruzione italiana. Cioè, siamo noi italiani, la risposta è nella nostra storia profonda, nei suoi tratti negativi che i grandi ingegni italiani hanno sempre denunciato. Poca legalità, assenza di Stato, molto individualismo anarchico, troppa famiglia e via enumerando. Cioè, non ci possiamo fare niente, secondo lei?
Beh,
è esagerato questo, è esagerato?
No, no, guardi, io ho letto con attenzione e anche con gradita sorpresa l'articolo di Galli della Loggia, perché senza esserci messi d'accordo abbiamo detto più o meno le stesse cose. Lui è un fondista che io seguo sempre e di cui condivido praticamente sempre le idee, quindi è stato un piacere. Naturalmente lui si è espresso con un taglio giornalistico e io mi sono espresso, come magari mi esprimerò ora, con un taglio più da magistrato, però il giudizio, mettiamola così, la corruzione c'è sempre stata, è un fenomeno, diciamo, che è connesso all'avidità della natura umana, al disprezzo per il prossimo e direi anche dall'ottuso pregiudizio che l'interesse individuale possa essere svincolato da quello collettivo. Basta leggere Cicerone e Lisia per capire che è già 2000 anni fa c'erano questi fenomeni.
Ecco, ma in Italia la cosa è più...
saranno sempre.
In Italia la cosa è più...
In Italia è aggravato da due, secondo me, da due condizioni. La prima, che è connessa a una capillarità che forse non esiste negli altri paesi. Nel senso che pare di capire che qui anche le piccole decisioni amministrative periferiche sono condizionate, se non proprio, da corruzioni vere e proprie e da favoritismi. E questo non va bene ed è connesso alla mancanza di senso civico che abbiamo noi e che è radicata anche su ragioni storiche che magari non è il caso qui di rievocare, ma che sono note a tutti. Insomma, noi, l'Italia è un paese che da poco, relativamente poco, ha raggiunto un'unità nazionale, è sempre stata invasa dagli stranieri. Mommsen diceva che nel nostro paese sono sopravvissuti quelli che si sono piegati, perché quelli che si sono spezzati sono stati fatti fuori dagli altri. Quindi è un popolo così di persone che si è un po' adattato alle circostanze. Ecco, questo naturalmente ci porta lontano alla sociologia,
certo.
Magari di discuterne adesso. Il secondo punto è l'inefficienza. Voglio dire che io credo che in tutti i paesi esistano le corruzioni, le tangenti, le busterelle per ungere le ruote. Certo che mentre magari in molti paesi queste queste forme così di finanziamento illegale sono associate a opere pubbliche di una certa consistenza e anche di una certa utilità, in Italia molto spesso sono connesse agli sprechi.
Certo.
E quindi anche alla inefficienza che aggrava tutto questo.
Senta Nordio, mi dica la terza cosa?
No, la terza cosa è che da noi non esiste nemmeno quella sorta di ribellione, non dico etica perché è una parola grossa, ma diciamo estetica o civile, che si ha negli altri paesi quando si trova il cosiddetto corrotto, perché viene dato per scontato, un po' come l'elusione fiscale, per cui in Italia chi non paga le tasse è considerato un furbo, mentre in America è considerato un delinquente.
Certo. Senta, voglio chiederle una cosa, che è collegata naturalmente al discorso che stiamo facendo. Questa enorme massa di intercettazioni telefoniche che stiamo leggendo in questi giorni, di atti giudiziari, è tutto normale secondo lei? Cioè è tutto normale nel senso che sicuramente sono pubblicabili, oggi c'era anche un fondo sul Corriere della Sera che spiegava il fatto che sono atti a disposizione delle parti e dunque sono sicuramente pubblicabili, anche se si potrebbe discutere naturalmente. Però ecco, insomma, non le fa un po' impressione questo ancora una volta pagine e pagine di giornali? Ieri perfino l'agenzia ANSA ieri sera dava conto di un'intercettazione in cui parlavano questa famosa regina e la massaggiatrice brasiliana che avrebbe praticato il massaggio a Bertolaso e secondo alcuni non avrebbe fatto solo il massaggio. L'agenzia ANSA sto parlando, cioè non stiamo parlando di un giornale, un quotidiano, cioè, ma l'agenzia ufficiale, l'agenzia cioè, più importante in Italia. Cioè c'è un eccesso, stiamo assistendo a un eccesso da questo punto di vista o no?
Beh, lei mi chiede se mi fanno impressione, io le rispondo che non solo mi fanno molta impressione, mi provocano un profondissimo senso di ripugnanza, di disgusto e quasi di vergogna.
Cioè ieri, mi scusi se la interrompo ancora, ieri durante la trasmissione Ballarò, di solito la trasmissione Ballarò è una trasmissione da questo punto di vista molto attenta, anche molto più istituzionale rispetto per esempio a Danno Zero, non so se lei l'ha vista.
No.
Ma insomma per la prima volta durante la trasmissione Ballarò ho assistito alla sceneggiatura delle intercettazioni telefoniche con le vocine eccetera, cosa che era riservata ad alcune trasmissioni. Ieri ad Ballarò è successa la stessa cosa.
Allora guardi, lo dico con schiettezza, ho detto che provocano vergogna e ripugnanza, ma non per quello che leggo delle intercettazioni, per il fatto che sia possibile in un paese civile che queste intercettazioni vengano fatte e vengano pubblicate. Esiste un articolo, l'articolo 15 della Costituzione italiana, quindi una legge che sta al di sopra anche delle leggi ordinarie, che dice che la corrispondenza è inviolabile ed è sacra, perché è l'interfaccia della nostra libertà. Se noi sapessimo che tutte le nostre conversazioni sono intercettate, non saremmo più liberi. È anche vero che la nostra Costituzione prevede sempre delle eccezioni, come gli dei di Omero che danno con la destra e ritirano con la sinistra, e dice che la legge può porre delle limitazioni. In effetti il codice di procedura penale consente queste intercettazioni. E quello che mi disgusta è che queste che vengono pubblicate lo sono nella più perfetta legalità, e sottolineo legalità, nel senso che i pubblici ministeri, i giudici hanno fatto il loro lavoro e a maggior ragione lo ha fatto il giornalista che le ha pubblicate. È la legge che è sbagliata, nel senso che consente un ampio spettro di intercettazioni telefoniche e ambientali. Quelle ambientali sono molto più pericolose perché sono la pulce, la cimice che si mette sotto il letto o nel bagno dell'indagato e quindi sentiamo tutto di tutti. E consente questa invasività mostruosa che io trovo incivile, che però è prevista dalla legge. Io credo che la disciplina sulle intercettazioni debba essere riveduta da cima a fondo. Credo che le intercettazioni siano un male necessario, come le spie e i confidenti di polizia.
Però come si può riformare? Come si possono riformare?
Beh, tecnicamente parlando si può fare la stessa disciplina dei confidenti di polizia, cioè già esiste per le intercettazioni preventive oggi questa possibilità, cioè vengono autorizzate dal magistrato ma rimangono nella cassaforte della polizia e del magistrato, non possono in nessun caso essere pubblicate e costituiscono e devono costituire solo lo spunto dell'indagine. In poche parole, se io sento...
Cioè non possono andare in giudizio, non possono essere portate in giudizio.
Non possono andare in giudizio e quindi non possono anche essere pubblicate e non possono costituire il fondamento di una custodia cautelare, perché quello a cui stiamo accadendo in questi giorni, tecnicamente parlando, è molto semplice. Se il pubblico ministero chiede la cosiddetta cattura,
sì,
allegando 20.000 pagine di intercettazioni telefoniche, e il GIP, il giudice delle indagini preliminari, recepisce questa richiesta allegando anche lui 20.000 pagine, cioè 6 mesi di intercettazioni telefoniche, queste poi finiscono nell'ordinanza di custodia cautelare che in linea così generale dovrebbe essere segreta, ma in realtà è nota a tutti perché viene notificata all'avvocato, al Tribunale della Libertà. Quindi questa divulgazione non è una diciamo così una illegittimità, tutto viene fatto secondo la legge, ma è la legge che è sbagliata. Allora c'è una proposta di legge per limitare queste intercettazioni telefoniche, io credo che vada assecondata, ma io sarei molto più radicale, nel senso che le intercettazioni telefoniche, proprio perché sono una mostruosità invasiva,
sì,
che viola
sono
necessarie, ma vanno relegate nella pattumiera giudiziaria, esattamente come le spiate e come i confidenti. Aggiungerò un'altra cosa, e qui sì, io sono politicamente scorretto, come lo è lei nelle sue trasmissioni, nei confronti anche di molti miei colleghi che dicono che sono assolutamente indispensabili. Non è vero. Se noi facciamo un rapporto tra costi e benefici, cioè tra quanto sono costate le intercettazioni telefoniche in questi anni, i danni ambientali, le intercettazioni, e i danni che hanno provocato e i risultati che hanno ottenuto, il risultato è nettamente negativo. Io posso dirle che nel 1980 e 82
sì,
ho condotto l'inchiesta sulle Brigate Rosse venete. Tutti i miei colleghi che hanno condotto l'inchiesta sulle Brigate Rosse a Milano, a Roma, a Torino, non c'è mai stata nessuna intercettazione
telefonica,
neanche esistevano. Quindi direi che la parte più importante delle indagini giudiziarie del dopoguerra è stata fatta prescindendo da queste. Naturalmente ci si è adagiati su questa mostruosa e invasiva forma di indagine, perché è molto facile gettare la rete.
Comunque lei è d'accordo sul fatto che, per esempio, non debbano essere pubblicate mai, in ogni caso?
No, intendiamoci, con la legge che c'è, io sì, non do la colpa al giornalista.
No, capito, però secondo lei in linea di principio non dovrebbero essere pubblicate.
Secondo me non dovrebbero mai essere pubblicate.
Perché tra l'altro c'è da capire il tono, no?
Guardi, questa è un'altra questione, se lei ha ancora un minuto.
Sì, sì.
Richelieu diceva: datemi una lettera e un paio di forbici e io ne farò impiccare l'autore. Queste intercettazioni in realtà sono i brogliacci che vengono trascritti dalla polizia giudiziaria che lo ascolta,
sì,
e di cui non si fida nemmeno il legislatore, perché il codice di procedura penale dice che queste intercettazioni, per avere ingresso processuale, devono essere trascritte nella forma della perizia con l'assistenza delle parti e gli avvocati dei diretti interessati, proprio perché è molto facile che chi le ascolta, il maresciallo, l'ispettore, eccetera, capisca male, capisca fischi per fiaschi, per intenderci,
sì, sì,
magari perché appartiene a un altro, ha un altro dialetto rispetto a quello di chi parla. E poi la selezione che fa lui, la selezione che è fatta dalla polizia di queste intercettazioni, è una selezione arbitraria. Se io parlo di polvere bianca e però dopo aggiungo che mi ha fatto passare la gastrite, io intendo bicarbonato, ma se si pubblica soltanto la prima parte di questa conversazione si penserà alla
cocaina. Il senso è tutt'altro, certo. Grazie, buona serata, grazie.
Prego.
Siamo qui 20:36, andiamo agli ascoltatori che abbiamo un po' tralasciato questa sera. Giuseppe da Crotone, buonasera.
Buonasera.
Dica.
A volo, due questioni. Per quanto riguarda il dottor Bertolaso, due sono le cose. Io non ci credo comunque, e correo con quelli là e allora ne risponderà penalmente, eccetera, eccetera. Oppure è stato incapace di guardare la gente che ha intorno e quindi si trova in entrambe le ipotesi, dovrebbe dimettersi perché non ha la possibilità, ha dimostrato di non avere la capacità quantomeno di guardarsi chi è intorno. D'altronde il sindaco di Bologna
lui dice, Giuseppe, mi scusi se interrompo, Bertolaso ieri sera ha detto che quando si è accorto che credo De Santis o un altro gli proponeva un aumento dei costi, lui lo ha allontanato. Su Balducci dice che in realtà è un grande tecnico e con lui hanno lavorato praticamente tutti, è comunque un funzionario dello Stato e non può essere rimosso per la volontà di Bertolaso. Si è difeso in questo modo, non dico che sia una difesa corretta. Lei dice giustamente, a me sembra
Di Bologna si è dimesso per molto meno, per qualche viaggio che ha fatto la signora là, insomma.
Sì, sono due questioni molto diverse, comunque.
Sì, sono questioni diverse, ma siccome si tratta di...
Lei dice una questione anche di immagine, di responsabilità, di responsabilità politica sugli uomini che uno sceglie.
Sì, e poi c'è un'altra cosa a volo.
Sì,
per quanto... sì, avevo sentito i parlamentari che sono candidati, eccetera, la politica, è vero. Probabilmente io sono...
Cioè i magistrati candidati, dice lei.
Dottor Nordio, ho sentito, sì, il dottor Nordio un attimo fa. Indubbiamente i magistrati dovrebbero avere, insomma, chi è magistrato avere esporsi molto di meno,
sì,
in politica. Su questo mi sembra, insomma, una questione pacifica.
Però?
Però, ora, volere... ci dimentichiamo dei magistrati. Ora si sta parlando soltanto del candidato alla Regione Puglia e dimentichiamo che ci sono due sottosegretari che sono stati eletti con la destra.
No, ma nessuno lo dimentica, Mantovano e l'altro...
No, non lo dicevo, sì, Mantovano e l'altro non mi ricordo come si chiama.
Vabbè, comunque la cosa è diversa, perché nessuno vuole impedire ai magistrati di candidarsi. Attenzione, Giuseppe, non è, il punto non è proibire a un magistrato di candidarsi alle elezioni comunali, regionali o nazionali. Però, trattandosi di elezioni regionali, il PM di Bari, che si candida nella stessa regione dove ha operato, dove ha indagato anche sui politici, a qualcuno sembra una situazione un po' bizzarra, alla stessa Associazione Nazionale Magistrati in realtà. Cioè è un po' diverso, cioè non è la questione di proibire a un magistrato di fare politica, per carità, è candidarsi nella stessa regione.
Il dottor Mantovano è di Lecce, il dottor Mantovano.
Ho capito, ma non si è candidato alle regionali a Lecce, in Puglia.
No, ma è parlamentare, è sottosegretario.
Ho capito, ma nessuno dice che un magistrato...
È stato eletto a Lecce.
Sì, ho capito, Giuseppe, il punto è diverso. Ripeto, se uno si candida, è successo anche a Casson, credo a Venezia, di andare incontro ad una polemica per la sua candidatura, credo, nel collegio di Venezia. Cioè, secondo me, un magistrato che si candida e che è in aspettativa, non è che si dimette dalla magistratura, in ogni caso, anche se non si dimettesse, anche se non fosse in aspettativa, dovrebbe evitare di candidarsi proprio in quel posto lì dove ha operato come magistrato. Questa è la mia idea,
La ringrazio. Dovrebbe evitare di candidarsi in quel posto lì, sì, anche se questi sono regionali. Sì, non il fatto che ci sia un po', di, insomma...
Beh, è regionale, certo.
È antipatico candidarsi nello stesso posto, quantomeno antipatico.
Cioè, diciamo, tu quando sei stato magistrato, sei venuto a conoscenza per un motivo o per l'altro di un sacco di cose, no? Se uno poi passa automaticamente a fare il politico in quello stesso territorio, io immagino che tu puoi utilizzare anche quelle informazioni che hai preso come magistrato. Magari hai indagato su persone che poi ti ritrovi come avversari politici.
Però, insomma, non è che vanno...
No, ma nessuno parla di chissà quale scandalo, per carità. Poi si contano sulle dita di una mano, i casi. La ringrazio, Giuseppe. Cesare da Ferrara, buonasera.
Buonasera, salve.
Dica.
Volevo cambiare un po' argomento. Adesso non so se durante la serata ne è stata parlata. Io volevo parlare un attimo di Sanremo e del caso Morgan di qualche tempo fa. Volevo solo precisare una cosa, del prebenismo che c'è in Italia. Si attacca Morgan perché durante un'intervista ha parlato di droga con tutto quello che di negativo c'è e che io... condivido che la droga è negativa. Poi capita di guardare Sanremo la prima serata e mi trovo un Cassano che non si sa cosa ci faccia lì, un calciatore che sarebbe meglio una trasmissione sportiva, che nella sua vita dice di aver letto un libro e di averne scritti due.
C'è l'inno all'ignoranza, dice lei.
Cioè facciamo andare su una persona, pagandola con i nostri soldi naturalmente del canone, poi durante un'altra parte della trasmissione un po' più avanti nell'orario vediamo una bella ragazza, molto bella, però non nella trasmissione giusta, che si spoglia e non diciamo niente, lo guardiamo come spettacolo. Ti dico, cioè, alla fine preferivo Morgan che cantava, che di musica ne sa, perché io ad esempio sono da spettatore televisivo, ho guardato le trasmissioni di X Factor che lui faceva e di musica ha una conoscenza molto ampia, però mi vado a vedere Sanremo e mi trovo un giocatore di calcio che non sa parlare italiano e una spogliarellista che non si sa niente con la musica.
Sì, sono due cose diverse dall'apologia della consumazione del crack, Cesare.
Torniamo, sì, ma condivido la cosa, però... Se parliamo di
Sanremo come cattedra morale, lei dice...
È una trasmissione di musica,
trasmettendo
la morale di tenere fuori una persona che di musica ne sa e ci avrebbe proposto un prodotto di musica, poi dopo quello che fa nella sua vita privata è una cosa sua personale che si può anche...
Sì, ma io sono stato sempre contrario all'esclusione di Morgan.
Si denigra così, però dopo mi trovo anche questa cosa qua, che adesso non so, stasera c'è la Regina Aragna di Giordania, che non so cosa ci debba andare in una trasmissione. Cioè, torniamo agli
anni quello 80. Magari non è un esempio negativo, insomma, anzi,
no,
è pure una bella donna.
Sì, è una bella donna, però... preferirei una trasmissione di musica come è il Festival della Canzone, come sì. può essere il Festival di Venezia, in cui si premiano registi e si intervengono attori, oppure in altre
trasmissioni. Ma ormai Sanremo è diventato un'altra cosa, inutile dire, come fa per esempio il presidente della RAI, vorrei un Festival di Sanremo in 3 serate, tutto musica, cioè è diventato un'altra cosa. Ma non si è accorto che non c'è praticamente nulla in televisione in questi giorni, a meno che uno non abbia il satellite e non si voglia vedere qualche film, perché da anni ormai la programmazione delle altre TV è completamente sospesa. Adesso vi voglio fare ascoltare una cosa, perché insomma anche Oscar Giannino contro di me. Sentite cosa è successo questa mattina.
9 in punto, la versione di Oscar.
Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 17. Fatemi iniziare con una giornata e un ricordo alla giornata che è la festa dei gatti, e il mio gatto qui Oscar oggi stride un pochino più energicamente del solito, visto che c'è non solo chi vuole metterlo in padella, ma anche in questa rete mi sono dovuto praticamente infilare in un angoletto, perché qui anche in questa rete c'è chi mangia gatti e dice che bisogna mangiare i gatti, quindi perdonatemi, oggi festa dei gatti, io strenuo felino, convinto che sia l'incarnazione della divinità su questo pianeta, il felino inizia così, perché mi devo difendere.
Allora, caro Oscar, ciao, come stai? Allora, innanzitutto ti dico una cosa, io non ho mai mangiato il gatto e non faccio l'apologia della carne di gatto e non ho invitato nessuno a mangiare il gatto. Ho detto semplicemente che la Rai ha fatto male a sospendere Bigazzi, poi magari non so, è intervenuto l'altro giorno Sposini che ha detto no, ha fatto benissimo la Rai, perché in una trasmissione come La Prova del Cuoco, che dovrebbe essere l'emblema della cucina italiana, non si possono dire quelle sciocchezze. Il tuo rapporto con i gatti qual è?
No, il mio rapporto con i gatti è tutto ciò che non sono riuscito a fare con una famiglia vera, quindi io devo dichiarare che il mio è una superiorità coltivata nei confronti del gatto, perché il gatto ai miei occhi rappresenta tutto quello che non sono riuscito a fare nella mia vita interiore e di rapporti, cioè il gatto è da una parte sfuggente, dall'altro è filosofo, dall'altro è autonomo.
Ma come fai con tutta la tua vita? Tu stai tra Roma, Milano?
Salvati tra una cosa e l'altra, soprattutto a Roma, negli anni a Roma, io ne ho salvati dalla strada 13 e sistemati.
Fantastico.
Cioè, a Roma purtroppo c'è questa pessima abitudine che è di lasciarli per strada i gattini di lei, e quindi tra amici, comunità di gattare, la comunità di Torre Argentina e così via, che per anni ho sostenuto, alla fine ti ci attacchi.
Ma a casa quanti hai? A casa quanti?
Adesso il gatto che si chiama Artù, qui a Milano, è figlio di uno che sta a Firenze, salvato di una che si chiamava Nera, salvata tanti anni fa in un piccolo impacco di carta, e l'ha trovato da me ai Fori Imperiali un sabato mattina all'alba, quindi è tutta una storia.
Tu tra Roma e Milano un gatto te lo sei sempre portato dietro?
Sempre, io quando è stato possibile lavoravo fisso in una redazione, per esempio quando ero Libero Mercato, tutti lo sanno, c'era il gatto che stava in redazione insieme a me sulla mia scrivania, girava nell'ufficio, e naturalmente avevo chiesto ai colleghi, stava in una parte della redazione in cui si rispettava chi aveva delle eventuali allergie, però detto tutto questo, finché mi è possibile il gatto è un pezzo.
Ecco, ma tu ci credi a tutte queste tradizioni che ha raccontato Bigazzi? Tu che sei anche insomma uno che di storia, sei un appassionato di storia, cioè è vero che esistono ancora? Perché Bigazzi in realtà poi oggi, ieri da Staffelli ha detto che parlava solo del passato, invece non è vero, perché ha detto che ha assaggiato la carne di gatto anche negli ultimi tempi. Cioè, ci credi che ancora esistano delle comunità che fanno queste cose?
Ma io non so se si tratta di comunità, che qualcuno ogni tanto si pigli l'uzzolo di provare, non lo escludo affatto. Ho conosciuto persone che sostengono di averlo fatto, naturalmente litigi stratosferici, perché mi sono permesso a quel punto di dire non hai idea del misfatto che hai compiuto, perché il gatto, anche se noi siamo abituati a considerare un animaletto così che sta tranquillo, ma il gatto è dal punto di vista evolutivo molto più perfetto di noi. Io non è che esagero quando lo considero una specie di manifestazione.
Cioè, in che senso?
Beh, per esempio, voglio dire, Giuseppe Cruciani ha numero di terminali olfattivi, nervosi olfattivi, più o meno tra i 4 milioni e mezzo e i 5 milioni. Mm. Un gattino ce n'ha tra i 19 e i 20 milioni. Mm. Giuseppe Cruciani, quando arriva il crepuscolo, non vede più. Il gatto va a caccia nel crepuscolo la notte, perché ci vede. Giuseppe Cruciani le ultrafrequenze basse dei roditori non le sente, il gatto le sente e acchiappa il topo, e così via. Quindi è una macchina dal punto di vista evolutivo specializzata molto più di noi, come in generale tutti i felini. Poi questa è la grandezza degli animali. Gli animali predatori sono delle cose a cui confronto noi ci siamo dovuti abituare. siamo dovuti diventare un po' carnivori, un po' erbivori, così, a seconda di come potevamo sopravvivere. Quelli erano specializzati, delle macchine precise, insomma.
E dopo il traffico, ti rubo ancora qualche secondo, voglio capire però il meccanismo, cerca di aiutarmi in questo, che si mette in moto, perché è bastato che io abbia, non dico difeso, ma insomma accennato ad una piccola difesa di Bigazzi, ma non per le cose che ha detto, ma per la sospensione alla RAI, lo ripeto ancora una volta, perché praticamente abbiamo dovuto chiamare oggi i tecnici dei computer per bloccare la massa enorme, le migliaia di mail che tutte le associazioni di gattari e di animalisti ci hanno riversato in segno di protesta, chiedendo non solo la mia sospensione, licenziamento, ma anche con, devo dire, una piccola minoranza, per carità, condendo tutto questo con insulti anche pesanti. Siamo qui con Oscar Giannino, grande amante dei gatti, con cui ha un rapporto direi quasi ancestrale, insomma, come ci ha spiegato. E allora, se io avessi detto quello è un corrotto, quello è un ladro, quello è un figlio di buona donna, sicuramente avrei ricevuto meno lettere e mail di protesta. Cosa si scatena con i gatti? Ecco, la cosa che ci è successa da un paio di giorni è abbastanza sintomatica. E perché cosa, Oscar?
Ma ci succede che secondo me il giorno in cui decidessimo di presentarci come partito alle elezioni, il rischio è che facciamo maggioranza, questo è il punto. Cioè, adesso può essere che nella trasversalità italiana forse questa sarebbe una delle scelte più significative.
Assolutamente, i gattari magari ci hanno provato, noi non lo sappiamo, il partito dei gattari.
No, non credo, ma comunque detto questo, no, la mia opinione è che è un amore in realtà che unisce singolarmente, e sai quanto sia difficile, uomini e donne, e già questo è una cosa che nel mondo reale non è molto frequente, per ragioni diverse in realtà, perché i rapporti tra il genere maschile e femminile umano con i gatti sono in realtà molto distinti, nel senso che il gatto poi è diversamente nervoso a seconda di chi abbia di fronte. Questo è un elemento. Il secondo elemento è che non puoi trascurare il fatto che rispetto al cane, che è più impegnativo, il gatto rappresenta da sempre l'animale di famiglia in cui più spesso, più frequentemente, per far crescere i bambini che sono del tutto ablati oramai da qualunque esperienza di natura reale, gli porti il gattino a casa. Quindi in realtà ci sono milioni di italiani che il gatto è per loro il vero riferimento della natura.
Certo.
E questa è la seconda cosa che spiega la cosa di massa. La terza cosa è che in realtà il gatto, secondo me ancora più del cane, questo rappresenta una specie di sacello, e c'è questa cosa sacrale, ancestrale, è così, cioè il cane purtroppo si è specializzato per obbedirci, il gatto no,
questa
irriducibile cosa ce lo rende, anche quando sonnecchia a fianco, una presenza del tutto autonoma e individuale, e quindi viene concepito l'idea di ucciderlo per mangiarlo come qualcosa che viola un tabù ancora più profondo. Quindi se metti insieme tutte queste cose non ti devi stupire che
io mi sono stupito, perché insomma non credevo. Poi naturalmente in queste cose c'è una catena di Sant'Antonio, però voglio concludere facendoti ascoltare secondo me una difesa abbastanza debole di Bigazzi ieri a Striscia la Notizia, in cui dice basta questi animalisti, perché alla fine perché il coniglio sì e il gatto no? Bigazzi che un po' ciurla ancora e ritorna su una polemica, sentiamo.
Il gatto oggi è un animale straordinario.
Come fa aver detto quelle cose allora durante la trasmissione?
No, oggi non si mangia, perché
non si mangia.
È una,
diciamolo.
A parte la proibizione di legge. A parte la proibizione di legge.
Perché mi ha detto anche che gli animalisti sono un po' razzisti.
E lo ripeto, perché il coniglio si può mangiare? Non dico niente quando si mangia il pesce spada, che è come mangiare un leopardo. Non dico niente quando si mangia.
Vabbè, insomma, detto che Bigazzi ha una. Adesso la mimica non la possiamo vedere, ma sicuramente questo dialetto toscano lo rende anche simpatico, se vogliamo. Mi sembra una difesa piuttosto debole, poi lo si dice da tanti anni, no? Perché allora si può mangiare quello e non l'altro, ma insomma ci sono gli animali domestici, c'è un'altra cosa, Oscar.
Ma sì, è un po' debole anche secondo me, poi ovviamente la sanzione, secondo me, Bigazzi non se l'aspettava. E quindi è chiaro che deve in qualche maniera venire a patti col grande pubblico. Ma c'è una questione di fondo che secondo me è una risposta ancora una volta un po' più profonda, meno scontata, forse anche più cervellotica, al fatto del perché il gatto no e il coniglio sì. anche se nessuno di noi pratica più i libri sacri, la religione, la Genesi, la famosa storia in cui Dio dà all'uomo il potere sulla natura, no? La cosa che tanto fa incazzare gli ambientalisti quando qualcuno glielo riporta al passo della Genesi. La verità vera è che noi siamo portati più naturalmente, lo viviamo meno come un tabù violato, mangiare animali che noi abbiamo selezionato a quel fine, come anche il coniglio, come i bovini, come quelle cose che abitualmente si mangiano nelle varie parti del mondo, mentre invece siamo molto più ritrosi a farlo nei confronti di quegli esseri viventi rispetto ai quali il potere è dato da Dio all'uomo nella Genesi, perché ci crede, in realtà non si è mai manifestato, e il gatto è esattamente questa cosa qua. Il gatto si è avvicinato qualche millennio prima della nascita di Cristo all'uomo, facendosi lui i conti e mettendo lui i limiti, e quindi lo selezioniamo al massimo per il pelo, ecco, per il divano, e questa è già una cosa che mi irrita, ma non certo per la qualità delle sue carni.
Bene, grazie a Oscar Giannino, conduttore di 9 in punto, la versione di Oscar, su Radio 24, naturalmente. Ciao, buona serata.
Ciao.
Bruno da Como, buonasera Bruno.
Buonasera Cruciani, senta, io vorrei parlare di intercettazioni telefoniche del caso Bertolaso, perché in parte sono d'accordo con lei, in parte no, volevo ragionarne insieme. Sono d'accordo con lei, credo, nel considerare una vera barbarie, cioè un vero atto di inciviltà, il fatto di pubblicarle, perché è una mancanza assoluta di rigore. Mi sembra di dare in pasto a un pubblico di guardoni, gli italiani, mi ci metto anch'io, tutta una serie di vicende che invece dovrebbero restare ai tecnici all'interno di un processo, eccetera, eccetera. Non sono d'accordo con lei parzialmente, almeno quando lei contesta, diciamo, il metodo, cioè teoricamente ha ragione, il metodo che lei dice, ma insomma non si lascia far corso alla magistratura e si fanno dei processi sommari sulla base di titoli di giornali, di notizie che escono.
Ma no, ma io vedo già la cricca, i centri di potere, in un frullatore che va da Rutelli e Veltroni fino a Verdini e addirittura Schifani con la massoneria, la mafia in mezzo. Io non capisco più nulla e ho cominciato a non leggere più niente, perché non ci si capisce nulla, assolutamente nulla. Ci sono 200 milioni di filoni, perché ci sono 20.000 pagine che sono arrivate sui giornali e che potrebbero arrivare sui giornali, per cui figuriamoci. Abbiamo chiuso però. Bruno, Giuseppe da Milano, Maurizio, provincia di Monza, Marco da Brescia, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.